Benvenuti a un nuovo appuntamento con Agi in Salute, il podcast di approfondimento dell'Agenzia Italia dedicato al mondo del benessere e della medicina. Io sono Valeria Iorio.
E io sono Sonia Montrella. Oggi torniamo a parlare di un nome che sta rimbalzando con insistenza sulle testate di cronaca e nei social, l'antivirus. Dopo il focolaio scoppiato a bordo di una nave da crociera, l'attenzione mediatica è altissima.
È vero, Sonia, ma come spesso accade quando si parla di virus, è fondamentale separare l'allerta dall'allarmismo. In Italia al momento la sorveglianza attiva riguarda solo 4 persone, tutte asintomatiche e sotto controllo precauzionale.
Ma quanto è davvero rischioso questo virus? Sappiamo che in Sud America la letalità è stata significativa, sfiorando il 25%, eppure gli esperti parlano di una diffusibilità molto bassa.
Proprio per fare chiarezza sulla gestione dei contatti, sul monitoraggio e sui rischi reali per la popolazione in generale, abbiamo oggi con noi un ospite d'eccezione.
Cristina Mussini, presidente della SIMIT, la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali. Benvenuta, professoressa, e grazie per essere su Agi in Salute.
Grazie a voi per l'invito.
Professoressa, si parla di primo cerchio di contatti sotto sorveglianza. Perché al momento si è deciso di escludere i contatti secondari? Esiste un rischio reale che il virus sia già uscito da questo perimetro?
Ma allora, sicuramente quelli che hanno il maggior rischio sono quelli del primo cerchio, tant'è che per esempio chi era seduto di fianco in aereo nelle file immediatamente dietro, ma non chi era seduto, cioè chi era comunque in aereo con queste persone, quindi così non ha una possibilità di trasmissione così immediata anche a grande distanza, ecco. Quindi secondo me al momento con la situazione attuale mi sembra molto giusto quello che si è deciso.
Le 4 persone attualmente sotto sorveglianza attiva in Italia sono asintomatiche. Per quanto tempo dovranno rimanere isolate e quali sono i segnali sentinella che state monitorando con più attenzione?
Allora, le persone sono asintomatiche completamente, per cui quello che dovranno fare, visto che il periodo di incubazione può raggiungere le 6-8 settimane, è rimanere in isolamento fino a che non saranno trascorsi 42-55 giorni. Quindi questo è il motivo perché non abbiamo idea, ecco. Il quadro clinico è particolare, quindi si monitoreranno prima dei sintomi relativamente banali, tipo il mal di gola, la febbre, un po' di tosse, perché una volta che tu hai questo tipo di insorgenza di sintomi, poi succede che in modo subitaneo, improvviso, puoi avere un grave peggioramento del quadro polmonare e cardiaco, per cui è giusto monitorare fin dall'inizio. Ecco.
Può spiegarci tecnicamente perché questo virus fatica a propagarsi tra gli uomini rispetto ad esempio all'influenza o al Covid?
Ma guardi, non è che faccia una grandissima fatica a propagarsi, nel senso che i lavori che parlano poi di super spreader, cioè di persone che per esempio c'è un lavoro del New England che dal novembre 2018 a febbraio del 2019 in Argentina ci sono stati 34 casi confermati e 11 morti, ma l'R0 è stato di 2,1, che è praticamente quello del Covid, quindi non è che sia proprio così poco propagabile, perché è comunque un virus che si trasmette per via respiratoria. Come tale, quindi non è, sì, è lievemente inferiore all'influenza, ma insomma comunque non è un virus che faccia fatica a diffondersi.
Quanto ha influito l'ambiente ristretto di una nave da crociera nello sviluppo di questo focolaio? È un rischio confinato a quel contesto o dobbiamo temere altri luoghi affollati?
No, beh, è certo che ha influito moltissimo, perché quando hai una trasmissione per via respiratoria, la condivisione di spazi ristretti è il primo fattore di rischio per sviluppare per acquisire una malattia. Detto questo, certo che anche quello che è venuto via da lì, l'influencer turco, ed è andato a un matrimonio con centinaia di persone, come dire, ecco, non è stata una bella idea, secondo me. Quindi lì ha sicuramente influito per il primo focolaio. Poi come le persone che sono state messe in isolamento, come anche dalla l'area di stamattina, secondo me è stato fatto una decisione corretta. Quello che invece in realtà secondo me è un po' più preoccupante è che 23 persone si hanno sbarcate in Sudafrica e siano poi andate un po' a casa loro, sui voli di linea, quindi insomma questo secondo me potremmo stare completamente tranquilli, come si diceva stamattina anche sui giornali, a metà giugno, ecco, quando saranno trascorsi questi giorni dall'inizio dello sviluppo, dall'inizio dell'epidemia.
Al momento non è previsto l'uso di mascherine per la popolazione generale. In quale scenario questa misura potrebbe essere riconsiderata? C'è un consiglio particolare per chi viaggia verso zone dove il virus è endemico, come il Sud America?
Ma allora, innanzitutto il virus è endemico in Sud America, ma se vai nelle discariche, sei stata tantissime volte in Sud America, cioè venire a contatto con questi roditori non è così semplice. Ecco, tant'è che anche in Sud America i focolai epidemici sono molto distanziati nel tempo, cioè devono esserci alcune situazioni che favoriscano lo sviluppo di questa malattia e quindi il passaggio dal roditore all'uomo, solo che poi dall'uomo ha fatto già il salto di specie perché si sa che c'è la possibilità di comunque infettare da un uomo a altri uomini. Ecco. Quindi di precauzioni particolari, innanzitutto non andare nelle discariche, nei posti infestati dai topi, questo di sicuro, ma l'altra cosa importante è che in questo momento, fino a che non si avranno, cioè dire anche adesso che se sei un fragile devi usare la mascherina, io dico che comunque se sei un fragile va sempre bene usare la mascherina in aereo, per esempio. Tant'è che diverse persone io vedo che ce l'hanno, sono cose di buon senso, perché è chiaro che se sono in totale 100 persone al mondo su 6 miliardi che sono venute potenzialmente a contatto con questo virus, tu non puoi dire a tutti gli altri 5 miliardi e 9 di mettere la mascherina. Ben diverso era il focolare di Covid, che comunque interessava una popolazione di 1,5 miliardi di persone, ecco, quindi cioè, cerchiamo di riportare i numeri alla loro realtà. Però è indubbio che come principio di precauzione e di buon senso, se sei in ambiente molto ristretto, così, in una situazione così di incertezza, io forse la mascherina me la metterei, fosse stata una che è stata trapiantata il midollo, per dire, in una persona o che ha fatto chemioterapie, una persona particolarmente fragile.
Professoressa, tra i contagi ci sono un cittadino francese e un americano con sintomi evidenti. Qual è il protocollo di cura standard per l'antivirus, dato che non esiste un trattamento specifico come per altri virus?
Ricoverarli in terapia intensiva e sostenere il circolo e sostenere il polmone, tant'è che vengono quasi tutti messi in ECMO, in circolazione extracorporea. Al momento non c'è nulla. Sempre perché ha interessato paesi a basso medio income, paesini perduti, per cui non c'è mai stato questo interesse. È chiaro che adesso, che arriva a contatto insomma, con paesi ad alto income, la situazione forse verrà sviluppata qualche terapia e forse un vaccino anche.
In passato abbiamo visto solo piccoli episodi isolati. Secondo la CIMIT, ci sono elementi nel 2026 che rendono questo virus più pericoloso rispetto agli anni scorsi? O siamo di fronte alla normale gestione di un evento sporadico?
Che fosse nel paesino isolato delle Ande, cioè, saremmo tutti come sempre stato. Ecco. Il problema è che ci sono persone di diverse nazionalità, alcune di queste sono già andate in giro, e quindi secondo me il principio di precauzione e di allerta è comunque elevato, anche i CDC hanno messo allerta 3, che non è la 1, per carità, però non è neanche la 8. Insomma, il livello di allerta sta un po' salendo. Un po' come quando ci fu Ebola, erano casi sporadici, è che Ebola, vedi la differenza, Ebola si uccide molto rapidamente, per cui è molto difficile che una persona affetta da Ebola possa viaggiare. Questo virus, quindi il virus delle Ande, l'antivirus delle Ande, è un virus che ha questa incubazione di 55 giorni, di 6-8 settimane, è un periodo lungo, e si è visto che la viremia è molto rapida, cioè insorge molto rapidamente. Quindi sapere se le persone sono infettanti dal giorno 2 al giorno 55 o dal giorno 50 al giorno 55 farebbe la sua bella differenza. Quindi per questo li tiene in isolamento, perché noi non lo sappiamo.
Professoressa, andiamo dritti al punto. Nell'era post-Covid, ogni volta che sentiamo parlare di un nuovo virus o di monitoraggi, scatta inevitabilmente il riflesso della paura. Possiamo dire con certezza scientifica che l'antivirus non ha le carte in regola per diventare la prossima pandemia, o dobbiamo abituarci a convivere con questa minaccia costante?
Ma insomma, intanto è stato fatto il piano pandemico, che è già una bella cosa, con tutte le limitazioni, così. Secondo me, in un mondo così connesso, con un traffico aereo continuo e con le migrazioni, cioè, è fatale che noi ci troviamo, voglio dire, non è arrivato a questo livello perché non c'erano persone di tante nazionalità, ma c'è stato un focolaio di Nipah in India poco tempo fa, che non è arrivato a questi livelli, però comunque stiamo parlando di un virus molto grave, però è rimasto confinato lì. La differenza con questo è che sono persone di tante nazionalità. Quando si verificano questi eventi sfortunati in cui un virus trasmissibile per via respiratoria, sconosciuto al nostro sistema immunitario, infetta persone di varie nazionalità che tornano a casa loro, chiaramente è qualcosa di, insomma, di molto problematico. Bisogna fare attenzione, sarebbe gravissimo che dopo aver imparato, forse insomma imparato, dopo aver avuto il Covid, non avessimo imparato, diciamo, la lezione che fin dai primi casi bisogna porre in atto tutte le misure di contenimento.
Un messaggio chiaro quello della professoressa Mussini. La paura non deve guidare le nostre giornate, la sorveglianza è la nostra arma migliore.
Esatto, Sonia, l'informazione corretta è il primo passo per la prevenzione. Se volete approfondire i dati di cui abbiamo parlato oggi, potete riascoltare queste e tutte le altre puntate di Agi in Salute visitando il nostro sito ufficiale agi.it nella sezione dedicata ai podcast.
E non dimenticate di seguirci sui nostri canali social per aggiornamenti in tempo reale e pillole di salute quotidiane. Cercate Agenzia Italia su Instagram, Facebook e X.
Grazie per essere stati con noi.
Ci risentiamo alla prossima puntata, sempre qui con Agi in Salute.